Capitolo 9.
Saranno, infatti, quei giorni di una tribolazione tale, quale non è mai stata dal principio di tutte le creature che Dio ha create, fino ad ora, né più ci sarà. Marco, 13.
30 aprile dell'anno 1300 di Nostro Signore. Eravamo ormai vicini all'alba, quando fu tentato con energia di aprire la porta. Questa era ben sbarrata e una voce chiamò di fuori per farsi aprire. Naturalmente non risposi. Era del resto logico che un eventuale pastore, a quell'ora, non socchiudesse l'uscio al primo venuto. Ci furono altri tentativi di abbassare il paletto, seguiti da un intervallo di silenzio. Non fui però stupito, quando sentii di nuovo delle voci abbassate e uno strascicare di piedi e, infine, un tonfo poderoso contro la porta da far tremare le pareti della capanna. Era inutile cercare di distinguere qualcosa nel buio attraverso l'unica, stretta, feritoria del muro. Non ci voleva però molto a capire che dovevano aver raccolto un tronco o qualcosa delle stesse dimensioni e che stavano tentando di forzare l'ingresso. Al primo colpo ne successero altri, sotto la spinta di mani robuste. La capanna non era una fortezza. Per quanto solida fosse la porta, il muro cominciò a sbriciolarsi intorno ai cardini. Capii che era solo questione di tempo prima che i miei nemici mi raggiungessero. Mi addossai lungo la parete, con il pugnale in mano, di colpo, il tono delle voci all'esterno si alzò. Cessarono i rumori presso la porta, sostituiti da cozzi di diverso tipo, urla e imprecazioni in pugliese e toscano, stridio di metallo. Passò un tempo molto breve, giusto quello che mi fu necessario per liberare dal paletto e aprire la porta semiscardinata. Quando, con qualche difficoltà, ci riuscii, era tutto finito. Ai piedi del muro, uno degli scherani del castello gemeva, reggendosi la testa fracassata. Gli altri due suoi compagni si erano dileguati a cavallo nell'oscurità e Messer Lino, con i suoi poco discosti, si asciugava la spada, con l'aria compiaciuta. Si sarebbe detto che era giunto un'altra volta in buon punto. Il che non mancò di farmi notare immediatamente. Comincio a stufarmi alquanto di doverti salvare continuamente la vita, Messer Leonardo. Oltre ad essere un ingrato, non mi faciliti per nulla il compito, ma continui a dileguarti. Sono parecchi giorni che battiamo inutilmente la campagna da Foggia a Manfredonia alla tua ricerca. Nemmeno questa volta ti avremmo rintracciato, se non fosse per il fatto che, brancolando nel buio, siamo inciampati nel tuo cavallo sciolto. Non so per quale ragione quei gagliofi l'avessero con te, ma la cosa comunque non mi stupisce. Non me la sentivo di profondermi in ringraziamenti. Tutto quello che mi capita ha a che fare con la mia missione. Quando mi dileguo è perché la presenza tua e dei tuoi è d'impaccio ai miei compiti. Come concessione massima, se vuoi, ti permetto di accompagnarmi alla mia prossima destinazione. Devo tornare alla città di Lucera, per soddisfare ad un impegno lasciato imperfetto. Messer Ghino tentennò il capo. Finita questa missione tanto importante, sarà il caso di mettere a posto le cose tra noi. Alzai le spalle. Il cavallo dell'uomo con la testa rotta che si trascinava ai miei piedi era rimasto nelle vicinanze ed era proprio quello che ci voleva per mettersi in viaggio, sebbene fosse ancora buio. Ne avevamo solo per mezza giornata di viaggio. Invece, per un imprevisto, impiegammo tutto il giorno. Successe che, poco dopo l'alba, ci arrivò alle orecchie un salmodiare ritmato che a mano aumentò d'intensità. Proseguendo, raggiungemmo lungo la strada un gruppo di una dozzina e più di pellegrini che facevano la nostra stessa via. Era un drappello omogeneo di uomini ammantellati di grigio, tutti di una certa età, dal volto bruciato dal sole. I loro sandali e i robusti e consunti bastoni dimostravano l'esperienza di chi batte le strade. I viandanti si aggregano automaticamente tra loro. Mettemmo a passo lento i cavalli e proseguimmo accompagnati dalle preghiere dei pellegrini, mentre il sole montava nel cielo. Una compagnia era gradita. D'altra parte, invece, tra me e i toscani c'era stato fino ad allora solo un silenzio immusonito. I nostri compagni erano particolarmente religiosi, come si vedeva dai flagelli che portavano appesi alle cinture. Quello che andava in testa a tutti, il capo evidentemente, era un uomo d'alta statura, molto robusto, il che era una bella fortuna, perché reggeva una croce, fatta con due tronchi d'acero incrociati, che per dimensioni e peso non doveva scostarsi molto da quella che portava Nostro Signore. Non aveva fatto voto di digiuno di silenzio, come dimostrò rivolgendomi la parola, durante la pausa di mezzodì. Ti chiederai, mi disse, dove siamo diretti. Andiamo a Termoli. In realtà, siamo rivolti a Roma, ma seguiamo una strada lunga e indiretta, lungo l'Adria, poiché l'anno santo non è stato ancora proclamato. Come mai siete allora già in viaggio e da dove venite? Veniamo dalla Sila e siamo in viaggio perché il tempo stringe tra le tergiversazioni di Bonifacio. Se dovesse giungere l'angelo sterminatore, preferiamo comunque che ci trovi sulla strada della penitenza. Non ti nascondo, tuttavia, che preferiamo non passare per la strada di Campobasso, anche perché ci risulta battuta da soldataglia francese che saccheggia e rapina. Per quanto non abbiamo altro che ci possa essere rubato oltre la vita, sappiamo che quei manigoldi non concedono nemmeno i conforti religiosi alle loro vittime. Anche noi siamo uomini d'arme, ma cristiani. Siamo diretti a Lucera. Chi siete? Noi siamo seguaci del beato Gioacchino, il profeta. Per quanto sia scomparso da lungo tempo, ho avuto la fortuna di leggere i suoi scritti miracolosamente ritrovati da Giovanni da Parma e da Gherardo di Borgo San Donnino che, per questa ragione, hanno patito persecuzione da parte del demonio. Gioacchino è colui a cui Dio in persona ha fatto le rivelazioni di cui ho avuto il privilegio di essere messo parzialmente al corrente. Ma anche senza rivelazioni, il giusto cristiano sa leggere i segni dei tempi. In questo momento siamo all'ombra, ma avrai notato quanto caldo faccia oggi e ci sia stato nei giorni scorsi. È una cosa stranissima, in aprile, che non si era mai verificata prima. E avrai notato quanti corvi e altri uccelli volano inquieti in cielo. Quest'anno 1300 di Nostro Signore è incominciato sotto segni uno più inquietante dell'altro. Tutto ciò il venerabile Gioacchino ce lo aveva predetto. Pochi uomini hanno seguito l'esempio di Domenico e Francesco e, abbandonate le ricchezze, si sono dati ad una vita di penitenza. Ma i più hanno perseverato, nonostante gli avvertimenti, nel loro peccato e hanno perseverato nel seguire la via di Satana. Il tempo e gli avvisi per convertirsi ci sono stati. Persino è stato concesso ai musulmani di strapparci il sepolcro di Cristo e umiliarci, perché potessimo fare penitenza. Invece, l'avidità di ricchezze, la prepotenza e la lussuria hanno contagiato persino la Chiesa, macchiato persino la cattedra di Pietro. Quando la misura sarà colma, ha detto Gioacchino, il Signore ci curerà come ha fatto con Sodoma e Gomorra. Tutto ciò è stato reso noto. Persino quel miscredente di Papa Bonifacio colma e ha pensato ad un riparo. Gli uomini potrebbero pentirsi, mentre la Chiesa colpevole potrebbe almeno contribuire alla salvezza, con quanto è ancora in suo potere, cioè dare la soluzione di cui Pietro, secondo il Vangelo di Marco, è arbitro. Tuttavia, con gran pena di noi fedeli, l'apertura della celebrazione ritarda. Si dice che il Papa sia in attesa di mostrare un gran miracolo, a testimonianza della sua gloria. Ma, nel frattempo, i quattro cavalieri dell'Apocalisse forse sono già in marcia. Quale sarà la grande punizione che ci aspetta, Gioacchino non ce l'ha detto. Forse ci sarà la calata dei Tartari, o forse, il mio interlocutore si interruppe, ma il suo discorso mi interessava troppo perché lo potessi considerare finito. Oppure, forse. Forse ci è destinata la morte nera. Facemmo una pausa di riflessione contemplando i nostri peccati. Per quanto mi riguarda, credo di aver contribuito anch'io abbastanza a stancare la pazienza di Dio. Mi tornava alla mente come, dopo la battaglia di Campaldino, noi ghibellini ci disperdemmo in Appennino, per poi radunarci in piccoli gruppi appena i guerfi si furono allontanati. Ricevemmo allora notizia che la città di Arezzo, per evitare di essere presa d'assalto, aveva dovuto cedere a tutte le richieste dei fiorentini che avevano assunto il dominio del Casentino, avendo riguardo solo ai possessi del conte Guidi. Nell'alta valle del Tevere, fino alle Romagne, i comuni, spontaneamente o meno, si erano dati in blocco alla parte guelfa. Così aveva fatto Anghiari, così la mia Sansepolcro che mi aveva rimosso dalla carica di capitano del popolo e bandito per sempre sotto minaccia di pena capitale. Dopo tanti anni, credo che il bando sia in vigore tuttora, non che mi sia mai curato di accertarmene, avendo deciso di girare al largo per sempre da laggiù. Si venne a creare allora un drappello di esuli senza radice e senza altra prospettiva che darsi al brigantaggio. Eravamo pervasi, io prima di tutti, di rabbia e desiderio di vendetta. Mi misi in testa al gruppo, cercando uno sfogo al furore di tutti e lo trovai. Si trattava di uccidere il conte Guidi, per punirlo del suo tradimento, non che avessimo le prove di un suo accordo con i fiorentini, eppure la cosa ci sembrava, e mi sembra tuttora, più che probabile. Eliminare il conte non era impresa troppo facile. Naturalmente non si parlava neanche di assalire il castello di Poppi, da cui il nostro nemico usciva di rado e sempre ben scortato. Infine, venne, ad ottobre, a presentarsi un'occasione nella quale le sue precauzioni si sarebbero presumibilmente allentate. Si celebrava l'anniversario di San Francesco e in quella data, per combinazione, si compivano pure i 4 mesi dalla battaglia di Campaldino. Ora, in quel di Bibbiena, si voleva inaugurare una chiesetta nuova dedicata al santo. Ovviamente, alla cerimonia non poteva mancare il feudatario del luogo e, per rispetto alla religione, con scorta ridotta. In più, sarebbero convenute sul posto gente di ogni dove e non avrebbe dato nell'occhio qualche faccia nuova. Così, io e i miei compagni ci procurammo un saio da cappuccino dalle ampie volute e sotto le quali era facile trovar posto per una cotta di maglia e una spada. Di buon mattino, si aggregarono quindi alla gente in attesa sul sagrato una 40ina di frati marrone in una ordinata fila per due. Non avevamo però prevista la straordinaria folla che si accalcava nella piccola piazza. C'erano altri frati, villani a Diosa, alcuni recanti con sé persino le proprie bestie, borghesi di Bibbiena e del circondario, nobili con gli scudieri di scorta. Solo davanti al timpano della facciata, dove erano il vescovo con i chierici, un gruppo di alabardieri era riuscito a creare un po' di spazio, picchiando con coscienza con le aste i fedeli più vicini. Era difficile per questo gruppo di frati, per quanto lavorasse energicamente di gomito, mantenersi in contatto e ancor più raggiungere e conservare il posto migliore accanto alla porta principale della chiesa. Le botte degli alabardieri, cui cercavamo, da frati mansueti, di non reagire, non ci facilitavano il compito. C'era una gran confusione. Alcuni contadini, che si erano alzati prima dell'alba per partecipare alla cerimonia dopo una lunga marcia, si erano accampati per terra, in mezzo alla calca, e rifiutavano di muoversi. Solo i venditori di salsicce e ciambelle riuscivano miracolosamente a spostarsi da una parte all'altra del piazzale. Dopo aver fatto attendere abbondantemente tutti quanti, ivi compreso il vescovo, arrivò infine il signore del Casentino con più armati di quanti ci augurassimo. Questi ultimi, con l'aiuto degli alabardieri, si disposero subito a creare un corridoio tra la folla per farlo passare. Insomma, non era più il caso di organizzare una sorpresa secondo le regole. Lanciando un urlo ci sbarazzammo dei mantelli e, tratta la spada, ci buttammo in avanti. Temo che quella parte degli innocenti fedeli che non riuscì a farsi di lato in tempo sia stata da noi travolta e persino colpita con fendenti. Ricordo un grande schiamazzo, urla e panico che travolgeva la gente, una persona addosso all'altra. La scorta del conte, a suo onore, oppose una certa resistenza. Questo fatto comportò quel tanto di rallentamento alla nostra azione di reagire con inaspettata agilità. Era una naturale reazione nervosa di sollievo. A quel sorriso, però, a me calò un velo rosso sugli occhi. Mi è successo, purtroppo, più di una volta nella mia vita di peccatore. Qualcosa interviene a travolgermi in modo irresistibile e a portarmi alla pazzia. Successivamente, spesso, non ricordo bene quanto è successo mentre ero fuori di me. Colpii con furia selvaggia. La mia spada passò da parte a parte il conte e arrivò a scheggiare la pietra dietro di lui. Quella pietra che custodiva le reliquie del gran santo di Assisi e che era destinata a reggere il corpo di nostro Signore. Mi si è dissipata la cortina purpurea che mi annebbiava la vista. Ho visto i miei compagni che mi contemplavano inorriditi. Non esiste peccato più grave dell'assassinio in luogo consacrato. Fuori della chiesa continuavano gli schiamazzi, ma nell'interno si era instaurato un silenzio attonito. Con un solo gesto io mi ero automaticamente scomunicato e dannato. Avevo avuto la mia vendetta, ma pagandola con la mia anima. Rimasto solo, per sopravvivere, mi diedi a fare il boscaiolo, sperando di essere dimenticato da tutti. Nella capanna in cui vivevo, in montagna, venne un giorno a trovarmi fra Tommaso, uomo molto esperto nella raccolta di piante medicinali. Aveva saputo della mia conoscenza delle erbe e dei semplici ed era venuto a consultarmi. Risultò dal nostro colloquio che, per quanto riguarda le piante che guariscono, era ben più esperto lui, altra è la mia scienza. Se, tuttavia, il nostro incontro non fu utile a lui, fu salutare a me che non vedevo da tempo un uomo, e un uomo di Dio. Mi confessai e, la sera stessa, Tommaso mi accompagnava dall'abate di Camaldoli. I santi uomini del romitaggio mi accolsero con generoso affetto. Venni subito ammesso alla comunità. Tuttavia, per la mia assoluzione, mi sono stati imposti 20 anni di penitenza. Ne sono passati circa 10. Questo è stato il mio peccato. Ora, finito il nostro frugale pasto, ci rimettemmo in cammino. Ancora qualche ora di viaggio ed eccoci di nuovo sotto la collina di Lucera. Ci separammo dai pellegrini della Sila che non intendevano contaminarsi battendo terra di musulmani infedeli. Li salutai con rammarico perché mi sentivo simile a loro. Anch'io viaggiavo per raggiungere la soluzione dell'anno santo. Era arrivata anche l'ora di separarsi da Messer Ghino e dai suoi, che avrebbero dato nell'occhio nella piccola città. Ci possiamo ritrovare tra 2 giorni presso la locanda al bivio con la strada per San Severo, dissi. Ho la tua parola che non mancherai all'impegno? Sarò puntuale dove ti ho detto, com'è vero che sono stato battezzato nella casa del tempio con un ferro rovente. Messer Ghino parve convinto. Il fatto è tuttavia che non sono mai stato sottoposto alle pittoresche cerimonie di iniziazione di cui si favoleggia. Una cosa invece ho imparato dai cavalieri, che osservare la verità è importante solo se non in contrasto con un fine più alto e che la propria parola ha valore commisurato a colui cui la si rivolge. Una volta Cristo stesso fu interrogato dai farisei sul giorno e l'ora che corrispondevano agli ultimi tempi. Rispose di non saperlo, perché questa conoscenza era riservata solo al Padre. Ebbene, mentì, perché come poteva ignorarlo lui che era una cosa sola con il Padre, come affermò in altra occasione. Però ci insegnò che si può mentire quando è necessario per uno scopo più alto. Penso che Ghino di Tacco e i suoi avranno una ben lunga attesa ad aspettarmi. Avranno tutto il tempo necessario a perfezionare il loro modo poco soddisfacente di giocare a carte.